Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, prima puntata del 2025 per questo 9 gennaio. Sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza. Ciao Adriano.
Eccoci, incominceremo questa tornata annuale di Bastioni di Orione con tre argomenti
collegati fra di loro, per certi
ma alcuni aspetti, collegati tra di loro. Ma sì, ancora prima sarebbe da festeggiare la morte di Jean-Marie Le Pen.
Ci ha lasciato Jean-Marie Le Pen. Devo dire che alcuni francesi sani hanno festeggiato in piazza,
sì, con fuochi d'artificio,
E brindisi.
Invece le
personaggio oscuro della Francia,
oscuro, cioè, perché era nero, proprio, nero dentro,
oscuro,
insai,
perché proprio è la storia nera della Francia, che affonda le sue radici nell'esperienza di Vichy,
torturatore,
e purtroppo è ancora vivo attraverso la figlia, insomma, questa ideologia malsana, e la nipote. Comunque, diciamo che ce lo siamo tolto di mezzo. Il mondo è migliore per certi aspetti.
Ci sono altre notizie, tra l'altro, riguardanti sempre i francesi, cioè in Chad hanno provato a fare.
Certamente poi i francesi in questo momento stanno facendo le valigie dal punto di vista militare, perché anche la Costa d'Avorio ha annunciato attraverso il suo presidente Alassane Ouattara decisamente che
ha dato un mese.
Se ne sarebbero andati entro un mese, gli rimangono solamente le basi in Gabon e a Djibouti peraltro anche piuttosto affollata anche di altre presenze militari, fra cui anche quella italiana. Però evidentemente non è bastato questo insegnamento a Macron, che il 6 gennaio di fronte agli ambasciatori si è permesso di dire che questi paesi non avrebbero avuto la possibilità di rimanere sovrani se i francesi non si fossero impegnati sul campo nel Sahel, e che non hanno i paesi africani che sono stati aiutati militarmente dalla Francia non gli hanno detto grazie, non hanno ringraziato, ma questo ringraziamento arriverà prima o poi, e si è preso naturalmente le risposte piuttosto ferme sia di Sonko, che è il primo ministro senegalese, sia del presidente Déby del Chad.
E non ha perso neanche l'occasione di star zitto per quel che riguarda dagli algerini, perché è andato a dirgli che è detenuto un povero Cristo, che però aveva negato la resistenza algerina nei confronti della Francia e che adesso si trova buttato in una galera.
Sì, la pulsione coloniale, diciamo così, all'Eliseo non viene mai meno.
E sempre in Africa adesso abbiamo anche il terzo conflitto, dove ci sono più massacri, morti, anzi quello dove ci sono più massacri rispetto anche al Medio Oriente e all'Ucraina, cioè il Sudan. Anche lì abbiamo un genocidario, che però è solo Emeti.
Il cattivo di turno, che è MT, mentre invece Buran, che Buran è il capo dell'esercito,
farina a fare ostie,
evidentemente non lo è, ma lì dipende poi, insomma, da chi giudica o da chi vende più armi a uno dei due contendenti.
Gli Emiratini sostengono abbastanza bene MT.
Però fra tutti e due, quindi uno peggio dell'altro. Ma noi poi invece cominceremo la nostra puntata di oggi parlando invece di questioni europee.
Andando in Serbia,
perché in Serbia noi con Tatiana Georgievic vorremmo parlare delle manifestazioni che in questo momento, in questi giorni, stanno scuotendo la Serbia, manifestazioni soprattutto degli studenti contro il governo, manifestazioni che hanno preso il via dopo la strage, possiamo anche chiamarla così, di Novi Sad, perché a Novi Sad una tettoia di cemento che correva lungo la facciata della stazione ferroviaria è crollata il 22 novembre scorso, provocando 14 morti. Da qui sono nate tutta una serie di manifestazioni di protesta perché contro la corruzione che impedisce la ristrutturazione secondo le regole, diciamo così, delle infrastrutture. Quindi questa strage è una strage che è stata voluta, che è una conseguenza diretta della corruzione dilagante. Questo nodo, questo collegamento è stato colto dagli studenti e anche dalla gente di Novi Sad che ha cominciato a protestare. Poi da qui si sono allargate ulteriormente le manifestazioni che stanno mettendo in discussione lo stesso governo di Vučić. Ma dovremmo avere Tatiana Georgievic in linea, pronto?
Sì. Buonasera.
Sì, buonasera, sì, grazie di essere ai nostri microfoni. E quindi insomma stavamo raccontando un po' qual è stato l'incipit di queste manifestazioni, anche se poi fortunatamente la società civile serba ha una lunga storia di manifestazioni di piazza contro il governo, partendo già dal 2000 contro Milosevic, per poi insomma andare avanti in tante altre occasioni. E quindi l'occasione è stata questo crollo della tettoia della stazione di Novi Sad.
Sì, esatto, ma guardi, probabilmente molti in Occidente si chiedono, ma questi serbi non hanno altro da fare che manifestare e protestare contro il regime. Quindi ho detto, sembra incredibile, ma è vero che negli ultimi 10, ovvero 12 anni, da quanto è praticamente al potere il presidente Vučić e il suo governo, il popolo serbo ha protestato per varie motivazioni, contro i brogli alle elezioni presidenziali e amministrative, contro la violenza, contro la miniera di litio e tutto l'altro. Tuttavia, a differenza di tutte le altre manifestazioni, queste proteste degli studenti, quando dico degli studenti perché sono le proteste guidate degli studenti stessi, si distinguono per diversi aspetti, diciamo. In primo luogo sono decentralizzate, senza leader e nel coinvolgimento diretto dell'opposizione. Gli studenti delle altre 60 facoltà in Serbia hanno deciso di bloccare le lezioni e altre attività didattiche finché il governo non risponderà alle loro richieste che riguardano quello che lei ha detto, la responsabilità per il tragico evento accaduto il 1° novembre dell'anno scorso. Ecco. E poi le proteste praticamente, ovvero i blocchi degli studenti, delle università, delle lezioni, sono iniziate il 22 novembre dopo che davanti alla facoltà di arti drammatiche di Belgrado un gruppo di studenti è stato attaccato e aggredito mentre osservava un minuto di silenzio in memoria di 15 vittime del crollo della tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad. E poi si è scoperto che le persone che hanno attaccato questo gruppo di studenti sono legati al partito progressista serbo, ovvero il partito del regime di Vučić. Quindi non è la prima volta che le persone vengono attaccate o minacciati in Serbia quando protestano. E questa volta gli studenti chiedono alla procura, in particolare al procuratore della Repubblica, di fare il suo lavoro. Per questo queste proteste sono molto diverse da tutte le altre, perché anche in un paese, diciamo, democratico, dopo un tragico evento che ha causato la morte di 15 persone e ferito grave altre 2 persone, dovrebbe essere il procuratore della Repubblica a spiegare come intende condurre le indagini e non il presidente. Invece da noi è il presidente uscito il giorno dopo a parlare come sono andate le cose.
È normale, no? Per il movimento serbo non avere padrini, non avere legami con l'opposizione, cioè insomma parte sempre molto dal basso il movimento di protesta.
Quando lei dice normale, non è normale, non lo so, il popolo serbo, anche quando dicono ma voi serbi tutt'oggi festeggiate la battaglia che avete perso per secoli fa contro turco ottomano, quindi contro impero ottomano siete abbastanza strani. Sì, noi diciamo abbiamo una lunga tradizione di protestare, cominciando dalle proteste degli anni 90 contro il governo di Milosevic, poi queste proteste rispetto a quelle che ci sono ora in corso e che possiamo anche definire le più grandi proteste studentesche dopo 1978, quando c'erano queste proteste non solo in Jugoslavia ma anche paesi europei, che questa volta veramente cominciano dal basso, da un movimento studentesco, un movimento senza leader, quindi come ho detto sono le proteste decentralizzate, che a differenza delle proteste che c'erano negli ultimi 10 anni, erano sempre coinvolti anche i leader dell'opposizione. Questa volta vediamo cosa accadrà e quanto è forte questo movimento studentesco, però sembra per ora che va in una direzione un po' diversa. Dopo 10 anni, guarda, adesso molti intellettuali in Serbia si chiedono: ma abbiamo svalutato un po' questi giovani, pensando che sono i giovani che non si interessano di niente, che a politica non interessa, ma si è mostrato tutto l'altro, che sono i giovani con idee molto chiare e fanno le richieste molto precise, non vogliono dialogare, nessun dialogo né con il presidente Vučić né con il procuratore dello Stato, ma chiedono le istituzioni di fare il loro lavoro. Ecco.
Così come si evince dai volantini e dai documenti di questo movimento di studenti, i gruppi di lavoro sono aperti, partecipati e si concentrano anche su temi che riguardano le azioni pubbliche, sulla gestione dei media, sulla sicurezza, e cioè fanno un discorso molto articolato che mette un po' anche in discussione l'architettura del potere che ha costruito Vučić, che appunto interviene dappertutto, perché come dire esonda anche in televisione, nei media e in tantissimi altri campi rispetto alle sue prerogative di presidente.
Sì, possiamo dire che anche, come ho detto, come si sono organizzati questi studenti che organizzano queste riunioni plenarie, hanno definito così, a tutte le università, quasi tutte, come detto sono più di 60 facoltà in Serbia, e la Serbia ha in totale circa 80 facoltà in tutto il paese, e loro hanno precisato comunque tutte le richieste che hanno fatto non sono ancora politicamente articolate, non so se si può dire così, quindi si sono auto-organizzati loro e hanno fatto le richieste molto chiare e molto precise, quindi anche io posso nominare qualcosa. Gli studenti chiedono delle persone responsabili dell'attacco, come ho detto, perché hanno cominciato a bloccare le lezioni e le altre attività didattiche all'università. È stato il momento quando sono stati aggrediti davanti alla facoltà di arti drammatiche, quando erano riuniti in un minuto di silenzio in memoria delle 15 persone, quindi 15 vittime quando la tetto è caduta. Quindi gli studenti chiedono che queste persone che li hanno attaccati che vengano processate, diciamo. Inoltre richiedono trasparenza completa riguardo alla documentazione relativa alla ricostruzione della stazione ferroviaria. In particolare vogliono anche sapere come siano stati spesi i 65 milioni di euro destinati al progetto della ricostruzione della stazione ferroviaria, sottolineando la necessità di verificare che i fondi siano stati utilizzati correttamente e senza irregolarità, quello che non è successo praticamente. E infine gli studenti dicono che il procuratore dello Stato chiarisca pubblicamente come intende condurre le indagini e va bene avviare il processo. Il processo adesso è avviato, però comunque sia gli studenti ma anche una grande parte del popolo non è contenta per il processo anche che è stato avviato. E comunque gli studenti, queste sono le richieste e condizioni degli studenti, e quindi Vučić e il suo governo per la prima volta praticamente si trova in una situazione di scacomatto, se posso dire così, perché si trova davanti a una un gruppo questa volta degli studenti che non vuole dialogare, nessun dialogo né con lui né con il procuratore, ma il rischio è che comunque lui ha ancora tutto il potere, e quando abbiamo un animale in gabbia non sappiamo neanche come reagisce.
Certo.
Perché da quando sono cominciate le manifestazioni ogni sua mossa del suo governo è stata percepita sbagliata, come se fosse sbagliata, e ha provocato ancora di più il movimento studentesco. Ecco.
Infatti è geniale spostare su un altro piano tutto quello che è l'attenzione e l'azione politica, che appunto non dialoga con il potere costituito. Ma ecco, invece sì, ci sono altri interlocutori del movimento, e quali sono i temi che vengono dibattuti durante, immagino che hai parlato di autogestione, quindi ci sarà una gestione assembleare all'interno delle università, e quindi faranno delle attività seminariali loro, decise da loro, e su temi e argomenti che interessano realmente i giovani. Quali possono essere altri interlocutori che non siano il potere costituito?
Ma guarda, comunque io con alcuni degli studenti, sia dalla facoltà di scienze politiche, la facoltà che ho studiato, certo, io, e poi principale facoltà di arti drammatiche dove tutto è iniziato, questi studenti praticamente tengono queste riunioni ogni giorno dove esercitano un po' la democrazia, come dicono loro. È una riunione completamente democratica dove tutti possono esprimere la sua opinione, dopo di che si vota per ogni decisione. Praticamente loro adesso usano, quindi le richieste sono molto chiare, come ho detto prima, quindi che le persone vengono, che hanno minacciato loro, che vengono processate, e poi anche chiedono tutta la documentazione, ovviamente, questa è la richiesta principale. Poi le altre cose durante le riunioni, come loro sono diciamo autogestiti, si organizzano per i coordinamenti con le altre università, tendono di organizzare questi blocchi.
Contemporaneamente sarebbe anche interessante sapere su cosa si basa ancora il regime di Vučić, visto che mi sembra che sia abbastanza corposa la protesta.
Come ho detto prima, i studenti organizzano le loro riunioni plenarie ogni giorno praticamente. Adesso durante le feste forse hanno fatto qualche pausa, diciamo, però sono sempre, quindi tutte le facoltà sono occupate, più di 60. Le loro richieste sono molto chiare, come ho detto prima, che chiedono che le persone che attaccano, che hanno attaccato e minacciato gli studenti delle arti drammatiche vengono processate. E poi la richiesta principale, chiedono tutta la documentazione che riguarda la ricostruzione della stazione ferroviaria di Novi Sad. Soprattutto vogliono sapere dove sono stati spesi 65 milioni di euro per ricostruzione di una stazione ferroviaria.
Sì, è una ditta cinese, giusto?
Sì, e quindi queste sono le richieste principali, ma poi i studenti, come io ho parlato con loro, con alcuni di loro, le riunioni che usano, dove esercitano un po' la democrazia, adesso gli parlano delle prossime mosse, come cosa faranno, dove saranno i prossimi blocchi, perché comunque ogni giorno gli studenti, ma anche i cittadini che sostengono gli studenti, vanno a bloccare alcune strade sia di Belgrado che di Novi Sad, ma anche nelle altre città in tutto il paese, dove praticamente stanno un minuto, 15 minuti in silenzio per dare onore alle 15 vittime della tragedia a Novi Sad. Quindi questo è il loro obiettivo adesso, che pian piano queste proteste avranno sempre il supporto di altri cittadini, anche di quelli cittadini che forse un altro ieri hanno sostenuto un po' il regime, perché gli studenti sono i figli, sono i nipoti del popolo serbo, e come diceva anche una volta Tito, il presidente Tito, durante le manifestazioni nel 68, gli studenti hanno sempre ragione. Però stiamo per vedere dove andrà questa protesta e come sarà condotta, nel senso che anche le proteste durante gli anni 90, 96, 97 che sono cominciate contro il regime di Milosevic, sono cominciate nel 96, 97 e sono finite nel 2000, quando praticamente abbiamo combattuto il regime di Milosevic. Speriamo che queste durino un po' meno, non tutti questi anni, però è una situazione dove anche molti la vedono come l'inizio della fine del regime di Vučić. Ma Vučić il controllo questa volta, io posso dire che ha perso un po' di controllo, perché lui praticamente, grazie ai media pro regime, lui e il suo governo sono riusciti a mantenere il controllo fino ad oggi. Anche dobbiamo notare questa cosa, che il servizio pubblico in un paese democratico, tra le virgolette, è sotto il controllo diretto dal regime, permettendo al presidente Vučić di apparire in televisione più spesso di molti conduttori. Questa è anche la verità. Ecco.
Senti, dal punto di vista interno, Vučić, che un po' è l'erede del nazionalismo di Seseli, e in qualche maniera fa leva appunto sul nazionalismo serbo, anche utilizzando la questione del Kosovo, insomma, in questa funzione. Però dal punto di vista invece della proiezione esterna, si barcamena puntando all'ingresso nell'Unione Europea, però contemporaneamente prendendosi gli aiuti consistenti della Cina e parlando di amicizia fraterna con la Russia, mentre manda 800 milioni di euro in armi all'Ucraina. Cioè, è una posizione particolarmente ambigua da questo punto di vista.
No, ma praticamente a volte lui si immagina il maresciallo Tito, forse sarebbe il suo sogno, perché anche durante il periodo jugoslavo, Tito, Jugoslavia era anche un piccolo giudice tra Occidente da una parte e Russia dall'altra parte, e Vučić ha sempre mantenuto i buoni rapporti sia con la Russia che con l'Unione Europea, dimostrando, diciamo, una notevole capacità di bilanciare due sfere di influenza spesso in contrasto tra loro. E per quanto riguarda, dopo abbiamo un terzo componente che è la Cina. Per quanto riguarda loro, durante il mandato di Vucic, tuttora lui ha rafforzato i legami con il Pechino, permettendo alle compagnie e ai consorzi cinesi di investire in Serbia attraverso i contratti particolarmente favorevoli alle aziende cinesi. Anche, non lo so se questo è detto, il investitore più, diciamo, più grande che è stato coinvolto nella ricostruzione della stazione di ferroviaria di Novi Sad, sono due consorzi cinesi questa volta. E quindi possiamo dire anche questi contratti sono spesso i contratti che non sono trasparenti, quindi il popolo serbo non ha l'accesso a vedere. Adesso gli studenti chiedono questo, vogliono vedere i contratti che ha firmato il governo di Vucic con questi consorzi. Vucic è un politico la cui figura è stata profondamente, quello che ha detto lei, influenzata da Voice of Szczecin. Senza dubbi è Voice of Szczecin il suo mentore politico. Poi lui appartiene alla generazione politica degli anni 90, quella responsabile di trascinare la Jugoslavia in guerra e di contribuire alla sua dissoluzione. Però tuttavia, per adattarsi a interessi diversi, lui è come un lupo, diciamo, si è trasformato in un politico apparentemente moderato, un'immagine lontana dalla sua vera essenza. E per questo, per Unione Europea, anche quando mi dicono è un politico moderato, è un politico più forte, è vero, però la sua vera essenza appare proprio in questi giorni, dove lui usa sia il linguaggio che le mosse che vuole usare adesso per contrastare le proteste ricordano molto al comportamento dei politici negli anni 90. Per ora non usa la forza, ovviamente, perché è sotto gli occhi dell'Unione Europea, non può usare, diciamo, una forza, non c'è una violenza che si mostra, una violenza tipo la polizia non è che esce sulla strada per mantenere le proteste per ora. Però vediamo, perché le persone che adesso sono al governo sono le persone che noi abbiamo anche avuto negli anni precedenti, perché si è scoperto che molti ministri hanno comprato le lauree, e quindi questo è anche una offesa per gli stessi studenti, e quindi sono le persone che sono in grado anche di combattere per le loro posizioni in cui stanno ora, usando qualsiasi, diciamo, usando anche la forza. Però speriamo che questo non accadrà, però in Serbia è un paese così, tutto è possibile.
Se si conseguisse un obiettivo, quale potrebbe essere quello che potrebbe soddisfare il movimento? Cioè, il movimento si può dichiarare soddisfatto se si riesce a ottenere, o è già sufficiente che si sia creata questa protesta?
Sì, questo è un grande problema, una trappola, perché il movimento chiede il procuratore di Stato di fare il suo lavoro. Se il procuratore di Stato cominciasse a fare il suo lavoro, a questo punto il regime di Vucic accadrà. Lo stesso Vucic e i suoi ministri dovrebbero essere processati a questo punto. E quindi questo è praticamente quando io ho detto si trova in una posizione di scaccomatto. Io non sono un analista politico, sono una giornalista e sono una serba che ha anche manifestato negli anni 2000 contro il regime di Milošević, e quindi conosco molto bene il mio popolo, che Secondo me questo non accadrà, lui tende anche di andare di, non lo so, alle prossime elezioni, però i studenti dipende anche quanta forza avranno, perché altro problema è che non possono andare così da soli a un lungo periodo, diciamo. Può succedere anche che a un certo punto le manifestazioni e le proteste diminuiscono un po', dopo un po' si risvegliano di nuovo, però è molto difficile anche rispondere alla sua domanda, perché è praticamente una trappola, perché il procuratore, se comincia veramente a fare il suo lavoro, sarà la fine del regime di Vučić. Se lui è pronto anche di far cadere il suo governo, accadrà anche questo.
Bene, Tatiana, mi sembra che abbiamo, insomma, un bel po' di dati per analizzare questa situazione. Noi ti ringraziamo e seguiremo naturalmente gli eventi, magari alla prossima occasione.
Se avrai qualcosa da segnalarci.
Dire che questo durerà un po', non è che finisce così presto.
meno male,
meglio.
Così ci sentiamo prossima
grazie
notizia.
Mille, grazie
ancora.
Grazie,
ciao.
Grazie, arrivederci.